redijo.it e la storia continua. I bachi da seta quando eravamo povera gente. Una sera, terminata la funzione del mese di maggio, Serafina, scortata da Serafino, il fratello di 9 anni, passeggiava col moroso quando vide un bagliore rosso in fondo a una viuzza trasversale. «Si brucia la nostra casa!» gridarono con lancinante presentimento due fratelli, correndo verso il punto dove si alzavano lingue di fuoco sempre più alte. Chiamare la casa, quella che stava bruciando, è un ottimismo lessicale. Era un tugurio a piano unico, coperto con tegole di legno, 2 sole stanze, una delle quali la famiglia si era ritirata a vivere per lasciar posto nell'altra a migliaia di minuscoli ospiti, invadenti ma preziosi, i bachi da seta. Per loro si issavano a maggio tavole di canne intrecciate, dette arele, disposte orizzontalmente sopra una sopra l'altra, a distanza di una spanna, dal pavimento al soffitto, e su queste tavole parallele vivevano e si ingrossavano miriadi di vermiciattoli biancastri e flaccidi, detti anche filugelli, i bigat nel milanese, instancabile divoratore di foglie di gelso. Terminate le settimane della pastura, i bachi si richiudevano, volontari prigionieri, dentro una capsula dorata, fabbricata da loro stessi, sputando un interminabile, impalpabile filo giallo che formava appunto il bozzolo di seta. Una vera manna per le famiglie che non avevano altri redditi, specialmente per gli abitanti di quel miserabile quartiere detto le casette delle Occhette. Tanto erano piccole e meschine, abitate da gente, tra cui la famiglia di Serafina e Serafino, che inventava il cibo quotidiano spigolando grano nei campi, raccogliendo radicchio selvatico, lumache dopo i temporali. «Bogon bogonela, tira fera i corni, se no te metto in padella con tua mamma e tua sorella», si minacciava la lumaca, restia a uscire dal guscio. Qualcuno allevava i polli e portava tutto al mercato. Quando un contadino mangia un pollo, si diceva o è malato il pollo o è malato il contadino. Ghiottonerie serali erano la polenta e latte, polenta e fichi, polenta e latte ingrassa le culate, ammoniva un vecchio adagio sparagnino. Se il bilancio familiare consentiva di investire qualche risparmio nell'acquisto di una ringa, questa veniva appesa con un filo di refe alla lampada, a piombo sul centro della tavola, e i commensali, allungando la mano avida, vi strofinavano contro il boccone di polenta, anzi di poenta, perché i veneti ne sono talmente golosi che già nel pronunciarla ne mangiano un pezzo. E la polenta nel breve impatto acquistava sapore senza sottrarre polpa, perché la ringa, appena toccata, scappava dalla parte opposta, dondolando ironica su una corolla di bocche affamate, e così, offrendosi e sfuggendo provocante e ritrosa, durava quel pasto e molti altri, ma praticamente era inconsumabile. Le casette delle Occhette erano disposte a circolo attorno a un casotto di legno, coperto da una lamiera arrugginita, il cesso, in parole povere, di uso promiscuo ma senza litigi per il diritto di precedenza, perché chi mangia poco ha rare occasioni di servirsene. Ai bachi, unica risorsa primaverile, andavano tutte le cure della famiglia. Per essi si affrontava ogni sacrificio. Dormire tutti in una stanza col rischio che il padre, tornando a tarda sera mezzo ubriaco, non distinguesse tra la moglie e la figlia, e bisognava accendere la stufa, nonostante i tepori del maggio, perché i filugelli, per crescere, richiedevano elevate temperature. Perciò si installava una stufa a carbone o a legna, pericolosissima sempre, perché nell'angusto locale il tubo sfiorava i tavolacci di canne, infiammabili come il cuore di Serafina ogni volta che vedeva il moroso. Sarà stata la stufa, pensarono i due fratelli, e gli occhi gonfi di lacrima, appena videro la casa avvolta nelle fiamme. E i bachi? Addio bozzoli dorati, addio bel gruzzolo sognato per acquistare la dote da sposa. I genitori non sapevano nulla, erano andati a trovare i parenti a un paio di chilometri, sulla collina del Belvedere, e fattesi prestare una bicicletta, Serafina e Serafino corsero da loro a portare l'orribile notizia. Appena vide il babbo, la ragazza gridò: «Papà, siamo rovi!» Non ebbe il tempo di finire la parola, l'atteggiamento del babbo gliela troncò. Seduto su uno sdraio, le gambe accavallate, i pollici infilati sotto le bretelle, il vecchio contemplava l'incendio alla sua casa, come dicono facesse Attila mirando dal colle di Udine, Aquileia in fiamme. «Ma che, rovinati, questa è la nostra fortuna», ridacchiò il vecchio. «Naturalmente abbiamo portato in salvo il poco che c'era da salvare. Ma lo vedi che mi son messo l'abito buono? Così anche tua mamma? È un peccato se andava bruciato». «Voi sapevate? Impossibile», balbettò la figlia incredula, come se le avessero detto che il maresciallo dei carabinieri è il capo di una banda di rapinatori. «Noi sapevamo», proseguì il vecchio, «che la paglia accanto al fuoco brucia, perciò abbiamo aiutato il fuoco a fare il suo mestiere». «Non capisco», gemette Serafina, temendo di avere capito anche troppo. «Abbiamo messo su una arela, un mozzicone di candela acceso. Poi siamo venuti a piedi quassù una mezz'oretta di strada, quel tanto che bastava perché nel frattempo si consumassero quei pochi centimetri di cera e la fiamma, arrivata al livello delle canne, rincendiasse. Appena seduti abbiamo visto il cielo, laggiù, diventare rosso. Così ci siamo, abbiamo detto a tua madre Dio. Sai che cosa succede adesso? Che ci metteranno in prigione. Ma che prigione d'Egitto? Dammi un bacio, stupidona. Credi che tuo padre sia proprio un cretino? La casa è mia e ho il diritto di farne quello che voglio. In più ci becchiamo 30.000 lire per l'assicurazione. Ma non è una cosa giusta. Ed è forse una cosa giusta che le assicurazioni possiedano palazzi che sembrano regge, mentre noi viviamo in una topaia? Con 30.000 lire vedrai che bella casa ci costruiremo. E quando verrà il prete a benedirla, che gli diremo? Che è stata una disgrazia. La sera seguente Don Birillo propose ai fedeli un nuovo fioretto. «Se avete in casa un mozzicone di candela, non dimenticatelo sulle rele. Portatelo all'altare della Madonna». www.redigio.it e la storia continua.